AI Week, la settimana italiana dell'intelligenza artificiale. Ascolta le interviste agli speaker della quinta edizione e rivivi con noi l'evento su AIweek.it.
Finalmente si parte, inizia AI Week. Ovviamente questa è un momento molto particolare perché inauguriamo questa sessione di podcast live Like a Bee, ovviamente con il primo ospite qui in considerazione. Siamo con il dottor Giuseppe Santonato, partner EY Technology Consulting. Buongiorno, come sta?
Buongiorno, un po' teso perché vista la folla che c'è dentro non sarà così facile affrontarli tutti.
Ci sono veramente tantissime persone, attendavamo questo evento davvero come se fosse il Natale, ecco, dell'intelligenza artificiale, ma da questo punto di vista vorrei ascoltare le prime impressioni, ecco, su questo evento.
No, l'evento è estremamente interessante, riesce a mettere assieme tante componenti e di natura prettamente tecnologica. Ho visto degli ottimi interventi da parte dei colleghi di Deloitte, di Google, ma anche e soprattutto la parte non tecnologica. Secondo me sta diventando sempre più l'elemento sostanziale caratterizzante le nostre soluzioni di intelligenza artificiale.
Stavamo leggendo L'algoritmo definitivo, letteratura e realtà. Adesso sicuramente mi ha affascinato questo contesto della letteratura applicata ovviamente all'intelligenza artificiale, perché tutti sanno, ecco, che l'intelligenza artificiale comunque è una materia piuttosto tecnica, ma non proprio così, no? Giusto?
No, io nasco ingegnere e quindi ho visto sempre la tecnica come elemento sostanziale di caratterizzazione. Ho trovato un libro nel 2015 che mi ha cambiato completamente la prospettiva, si chiamava L'algoritmo definitivo, scritto da uno dei più grandi docenti di machine learning, che faceva vedere come era possibile ribaltare la prospettiva e passare dal concetto di far l'algoritmo più performante tecnicamente a far l'algoritmo più completo per le persone che dovevano utilizzarlo. Era il 2015.
Ebbene, è passato di tempo.
Nel 2021 è accaduto. E quelle cose che normalmente accadono in decine di anni, noi l'abbiamo viste, le abbiamo assistite, abbiamo partecipato nella costruzione, quindi è una cosa che ci deve lasciare tutti orgogliosi da un certo punto di vista e dall'altra parte con una grossa responsabilità. Prima Maldonato partiva proprio da un aspetto sostanziale. In OpenAI hanno investito tantissimo in tutto ciò che non è tecnico.
Tra l'altro sapevo che OpenAI sta investendo tantissimo nella formazione, diciamo, quanto dobbiamo essere preparati a questa invasione positiva, ecco, perché poi ovviamente come tutte le rivoluzioni bisogna prenderle un po' con le pinze, ecco, come si suol dire.
Ecco, io parto proprio dal presupposto, bisogna continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto come persone, studiare, 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 ma semplicemente per una cosa, immagino una cosa stupida. Siamo nel 2030, tutti abbiamo gli stessi algoritmi e come facciamo a differenziare quello che facciamo tra di noi? Siamo noi con la nostra capacità empatica, con la nostra capacità di sentire le cose di pancia, a cambiare completamente i risultati che qualsiasi soluzione di intelligenza artificiale ci darebbe. Ma per far questo bisogna comprendere perché ha dato quei risultati, quindi studiare.
Assolutamente, studiare, assolutamente. Studiare. Tra l'altro c'è un amico divulgatore scientifico che è veramente molto interessato, diciamo, a questi argomenti, Massimo Temporelli, e lui dice che la tecnologia ci rende umani, no? Quindi bisogna anche umanizzare un po' il contesto dell'intelligenza artificiale. Si sta facendo, ecco, una letteratura un po' troppo quasi distopica, come si suol dire.
Direi di più che altro proprio distonica. Con tutti gli articoli di giornale che vediamo nell'ultimo tempo sono tutti orientati a cosa ci ruberà. Io direi cosa ci darà, perché dobbiamo essere bravi a capire come qualsiasi cosa quel quid in più che riusciamo ad avere. E per far questo bisogna, oltre che studiare, aver curiosità, tanta curiosità. E la letteratura, la voglia di leggere, la voglia di affrontare degli argomenti nuovi è quello che ci rende e permette all'intelligenza artificiale di essere un game changer veramente.
Assolutamente. Quale potrebbe essere secondo lei la differenza, ecco, tra la letteratura e la realtà? Cioè, nel senso, quanto bisogna allinearsi un po' al contesto reale? Perché stanno avvenendo veramente dei processi, come diceva lei, in maniera anticipata, molto, ecco, veloci rispetto al Novecento, no? Cioè, c'erano comunque delle tecnologie che facevano, ecco, dei cosiddetti passi in avanti. Adesso se ne fanno veramente ogni anno, ogni 9 mesi bisogna aggiornarsi, bisogna cercare, ecco, di andare avanti. Quale potrebbe essere l'equilibrio fra questo, secondo lei, la sua opinione?
Ma è il concetto di intelligenza collettiva qui che subentra. È impossibile che una persona da sola riesca a star dietro a tutte le innovazioni che escono, perché tu parlavi di 9 mesi. Se io ti prendo gli ultimi 3 mesi, avrai assistito sicuramente a degli annunci da tutti i grandi player del tech, da parte di player non del tech, su delle soluzioni di AI. Oramai pensare di star lì, avere una persona, un gruppo ristretto di persone che siano in grado di controllare, di essere sempre dietro, non è più sostenibile. Non siamo più a 10 anni fa, quando eravamo dei pochi nerd che ci mettevamo lì a sviluppare queste soluzioni per trovare la risoluzione a un problema più o meno complesso. Adesso, secondo me, va vista in una prospettiva completamente diversa. Va vista in una prospettiva tecnologica, va vista in una prospettiva delle persone, va vista in una prospettiva dell'organizzazione, va vista in una prospettiva neuroscientifica. E la parte neuroscientifica diventa ancora più sostanziale quando pensiamo non solo alla parte di AI, ma anche a come l'AI diventa uno dei nostri gemelli digitali per tutto ciò che facciamo. Quindi no al singolo, sì all'intelligenza collettiva che mette assieme tutte queste grosse informazioni. E probabilmente dentro questa intelligenza collettiva, anzi sicuramente, ci sarà qualche pezzo di AI.
Speriamo davvero. E EY come si sta muovendo da questo punto di vista? Da revisore di conti, ecco, a EY Technologies, quindi...
Io ho avuto la fortuna di aver incontrato EY nel 2015, e dal 2015 ho potuto continuare a fare quello che mi è sempre piaciuto, lavorare con i numeri e con i dati. Quindi quando oggi sento annunci, la serie abbiamo 100 persone, che non è quello il punto, è pervadere l'intera azienda nell'utilizzo di queste soluzioni. Noi abbiamo avuto una trasformazione grandissima, sicuramente siamo conosciuti prevalentemente come società di revisione. Ad oggi consideriamo che abbiamo investito più di $1.5 miliardi per la costruzione di piattaforme di AI a uso interno e costruzione di piattaforme di AI per i nostri clienti. Abbiamo investito soprattutto nel far crescere le competenze delle nostre persone e, cosa non da poco, siamo riconosciuti tra i principali leader e a livello mondiale e a livello europeo, a livello Italia, su questa tipologia di soluzioni. Ci siamo mossi prima, quindi naturalmente abbiamo il vantaggio del first mover, ma adesso il punto ancora più importante è che abbiamo tante persone, tanti ragazzi e ragazze che continuano a utilizzarle in maniera ordinaria. Quindi abbiamo avuto questa grandissima possibilità, ho avuto questa grandissima possibilità. Ringrazio sicuramente tutte le persone che me l'hanno permesso.
E noi ringraziamo te ovviamente, dottor Santonato, perché davvero è stata una bellissima chiacchierata, e buona EY Week.
Grazie a voi.